signori Rabbi Labeshe, rabbista di Milano.
Ma io anzitutto devo dire che ho molto apprezzato questa iniziativa che ricorda il compagno Pietro Secchia. Però quando sono stata invitata a partecipare mi ha fatto piacere, però mi era venuta voglia di rifiutare perché mi sono chiesta, sicuramente lì era stata la biografia di Pietro Secchia, mi erano dette cose diverse e io allora cosa potrei dire? Ed ero abbastanza perplessa. Però ripeto, questa iniziativa mi ha fatto molto piacere, in parte l'ho conosciuto anch'io il compagno del compagno Pietro Secchia, e perché credo che ricordiamo un uomo, un comunista, che ha dato molto al nostro paese, anche se è vero che è stato messo nel dimenticatoio, tra l'altro non solo lui, se dovessimo andare a vedere, mentre invece è un patrimonio che non solo il Partito Comunista, non solo i comunisti, ma il paese dovrebbe tenere presente, dovrebbe valorizzare. Perché sono stati gli uomini che hanno fatto l'Italia nel dopoguerra, l'Italia liberata. E però allora mi sono chiesta che cosa avrei potuto dire io di Pietro Secchia. Io un po' l'avevo conosciuto, perché oltre che un compagno era anche amico di mio marito Giovanni Pesce. E poi io e lui eravamo stati subito dopo la guerra, 2 o 3 anni a Roma, alla direzione del partito, e io avevo lavorato nella sua segreteria insieme ad altri compagni. E quindi c'era modo di vederlo tutti i giorni, aveva sempre un atteggiamento molto gentile verso le compagne, però di questo io personalmente non potrei dire. Però siccome poi dopo mi è venuto in mente che potevo parlare di una sua lettera che nell'ottobre del 44 lui aveva mandato alle compagne partigiane alle staffette, dove dava dei consigli e poi valorizzava l'apporto delle donne nella resistenza. E siccome ricorre il 60° della liberazione, io vorrei dire alcune cose sia sulle donne che hanno partecipato che su questa lettera, di cui dirò ogni tanto qualche pezzo, certo non tutta perché era piuttosto lunga, ma io ho ritenuto che potevo partire da questo fatto. E ricorre il 60° della resistenza, dicevo. Se ne parla molte, numerose sono le iniziative, ma spesso si dimentica o si sottovaluta il grande contributo dato da centinaia, da migliaia di donne. La lotta antifascista, la guerra di liberazione, videro la partecipazione delle donne italiane come fenomeno di massa, non più limitato a ristrette elite. Lo sappiamo ormai, operaie, impiegate, intellettuali, contadine, casalinghe, artigiane, infermiere, donne medico, cuoche, senza parlare poi di tanti giovani studenti, che poi fecero parte poi del fronte della gioventù insieme a Eugenio Curia. E le donne nella resistenza sono tante, questo ormai lo sappiamo più o meno tutti, ma di poche di loro si parla nei libri di storia. Io vorrei sottolineare brevemente un aspetto, appunto, quello che riguarda le famose staffette. Forse la figura più leggendaria di tutta la resistenza, come le definisce Pietro Secchia in quella sua famosa lettera, che è così intitolata, il Partito Comunista alle compagne staffette, ed è dell'ottobre 44. Permettetemi una curiosità a proposito della definizione della parola staffette. Nel dizionario italiano, alla voce staffetta, si legge messaggero a cavallo motorizzato che porta ordini, oppure treno, quello formato spesso dalla sola locomotiva che precede il convoglio speciale. Certo, le nostre staffette non andavano né a cavallo, anche se è vero che ci fu invece una ragazza, guarda caso, che per raggiungere la propria brigata andò proprio a cavallo. Comunque, non andavano certo a cavallo, ma non erano motorizzate, ma erano combattenti partigiani come gli uomini. Ma torniamo a Pietro Secchia, alla sua lettera. Scrive, il tuo lavoro è indispensabile, senza di te le direttive resterebbero lettera morta. Le informazioni non potrebbero giungere nelle diverse regioni d'Italia. Ai milioni di combattenti che lottano nelle officine, nelle città, negli uffici, nelle valli e sui monti, ovunque lottano i patrioti e i volontari della libertà. La staffetta, dice, quasi sempre una giovane ragazza, che per questo a volte forse può muoversi un po' di più, passare più facilmente in mezzo alle forze del nemico, dice, è la struttura portante, il cuore dell'intera organizzazione, delle forze di combattimento, e il suo lavoro, come dice Secchia, è indispensabile alla vita delle brigate. Nelle sue sporte vengono nascoste le armi, i materiali di propaganda, la stampa. In sella, l'inseparabile bicicletta nelle città o a piedi in montagna percorre chilometri e chilometri per portare a termine le missioni affidatele, i messaggi, le disposizioni dei comandi. E una di loro scrive nelle sue memorie, la vita della staffetta non era una vita comoda e c'era ben poco di romantico. E poi Pietro Secchi ancora dice, il tuo lavoro delicato e duro, quasi sempre pericoloso, assicura i collegamenti necessari. E Secchia ha anche parole di riconoscimento. Tu devi essere orgogliosa del tuo lavoro, quando sotto il peso ingombrante del materiale che tu porti, sali per scoscesi pendici di un monte attraverso un torrente in piena, talvolta sotto la pioggia e l'infuriare del vento, quando pigiata in un treno trascorri in piedi lunghe ore, giornate intere, costretta sovente a passare le notti nelle stazioni in una certa campagna, sfidando anche i pericoli dei bombardamenti, oltre che del nemico nazista in agguato. Magari ti chiedi, a cosa serve questa faticosa e pericolosa corvea alla quale mi sottopongono per portare questi pacchi, talvolta anche solo una busta? Compagna corriera, tu devi pensare che il tuo lavoro è più che importante, è indispensabile. Spesso in quella piccola busta che tu nascondi vi è la salvezza, la vita di centinaia di uomini, di partigiani. Un'informazione giunta a tempo può essere alle volte decisiva per un'azione vittoriosa, per assestare un duro colpo al nemico, per evitare un attacco di sorpresa ai nostri valorosi partigiani. Spesso nel pacco che tu porti vi sono i mezzi necessari ai nostri eroici gattisti per compiere e portare a buon fine le loro azioni. Qui Secchia ricorda in questa frase ricorda i gattisti. Una figura ancora più particolare, infatti, è quella della staffetta gappista. Si sa chi erano i GAP, gruppi di azione di patrioti, di combattenti che non diedero mai tregua al nemico, lo colpirono sempre, in ogni circostanza, nelle strade della città, nel cuore dei loro fortilizi. Con le loro azioni, i gappisti sconvolsero più volte l'organizzazione nemica, giustiziando ufficiali nazisti e repubblichini, spie, delatori, attaccando convogli stradali, distruggendo parchi di locomotori, incendiando aerei sui campi di aviazione. Era necessario possedere coraggio, freddezza, audacia, tempestività, astuzia, tutte qualità che le componenti femminili dei GAP ebbero in vasta misura, così scrive un famoso comandante dei GAP. Dice, le gappiste svolgevano un servizio attivissimo di informazione, di infermeria, di approvvigionamenti ed anche una specifica attività militare, non solo studiavano le abitudini dei fascisti e dei nazisti, i particolari topografici di un posto fornivano ai gappisti indispensabili per elaborare un piano di attacco, spesso partecipavano direttamente alle azioni armate. Nei compiti che svolgevano non si scontavano molto da quelli degli uomini, ma a differenza di questi era loro preciso impegno il trasporto delle armi. Ciò significava rischiare quotidianamente la vita ancora più dell'uomo, perché coloro che venivano presi con le armi addosso c'era la fucilazione immediata, oppure l'arresto e le torture. E furono numerose, anche quelle che appartenevano a Bologna e partecipavano alla famosa battaglia di Portalame. Ah, e poi io per tutte vorrei ricordare Carla Capponi e Maria Ramuso che parteciparono all'azione a Roma di Via Resella. Tra le donne che svolsero l'azione armata vorrei ricordare che il primo distaccamento di donne combattenti fosse qui, proprio qui in Piemonte, subito alla metà del 44, presso la brigata garibaldina e Eusebio Zambone. Poi a Genova se ne costituì un altro che prese il nome di una patriota fucilata dai fascisti. Un battaglione femminile fu organizzato nel Biellese nell'inverno 44-45 tra le operaie tessili della brigata Nedo. Le staffette, di cui parla tanto Pietro Secchia, furono in grande maggioranza donne, giovani ragazze e costituirono uno dei più importanti punti della guerriglia dei GAP. Abbiamo detto che non tutte però partecipavano direttamente al sabotaggio o alla liquidazione di spie e gerarchi, ma i loro compiti non furono cert- immediatamente improntati, meno importanti dei loro compagni che combattevano con le armi alla mano. Poi nella resistenza sappiamo che ci sono state quelle centinaia di donne dei gruppi di difesa che senza armi assicuravano la vita delle brigate con raccolta di denaro, indumenti, cibe, di curarli in caso di malattie dei partigiani o di feriti in combattimento, di trovare i recapiti per le brigate, i rifugi in caso di bisogno. Il mio è un breve intervento e io concludendo vorrei ricordare tutta questa storia delle donne, che non vuole dire limitarsi a rievocare una storia lontana, vuol dire intendere meglio il presente. Oggi è intatto nel paese una profonda crisi sociale, sappiamo, e dei valori per i quali noi abbiamo combattuto e molti dei nostri compagni sono caduti. Una svolta destra o peggio si preoccupa ogni giorno, il pericolo che minaccia le istituzioni democratiche, la stessa sorte della nostra democrazia, minaccia che incombe sulla vita di ogni giorno. Assistiamo alla sistematica distruzione della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. E io concludendo vorrei ricordare le parole di Pietro Calamandrei: la Costituzione è il testamento di 100.000 morti di caduti. Thank you.